Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Export di armi, i partiti borghesi, anche l'UDC, fin qui contrari, raggiungono un'intesa affinché la neutralità non sia più un ostacolo insuperabile. La sinistra continua però ad opporsi e già annuncia un referendum in caso di approvazione delle nuove regole da parte dell'Assemblea. Prima donna presidente della Camera Washington, icona del femminismo, Nancy Pelosi si ritira e Trump dice una grande e bella notizia. In Brasile iniziati i lavori preparatori del vertice sul clima, al centro delle discussioni la transizione energetica e le emissioni di gas serra. Calcio bene il Basilea in Europa League, 3-1 sullo Steaua e brutta sconfitta dello Young Boys, 4-0 contro il PAOK Salonicco. In Conference pari del Losanna con l'Omonia Nicosia. Allentamento in vista sulle esportazioni di armi Swiss Made. Come ha riferito ieri sera Radio SRF, i partiti borghesi hanno trovato un accordo per conciliare le esportazioni di materiale bellico e la neutralità. La settimana prossima se ne discuterà a livello di commissione e c'è chi minaccia già il referendum. Sentiamo Gianni Canonica.
A frenare sull'export di materiale bellico, oltre alla sinistra, era l'UDC per il timore che queste esportazioni potessero violare la neutralità elvetica, ma ora i partiti borghesi hanno trovato un compromesso. Thomas Esci, capogruppo UDC a Palazzo Federale. La nuova formulazione garantisce che, in caso di violazione grave degli interessi della politica di neutralità della Svizzera, non possano essere effettuate esportazioni o riesportazioni. Il nostro interesse principale era quello di preservare la neutralità della Svizzera.
Dass die Neutralität der Schweiz gewahrt bleibt.
Ecco come si presenta la soluzione elaborata. In linea di principio, i paesi del mondo potranno in futuro cedere liberamente il materiale bellico acquistato in Svizzera. Tuttavia, il Consiglio federale potrà richiedere, caso per caso, una garanzia che questo materiale rimanga nel paese acquirente qualora nutra delle riserve in merito alla neutralità o agli interessi di politica estera e di sicurezza della Svizzera. Per l'acquisto di materiale bellico in Svizzera, un gruppo di 15 paesi occidentali, soprattutto membri della NATO e dell'UE, godrà di una libertà nettamente maggiore rispetto ad oggi. Anche se coinvolti in una guerra, la Svizzera potrà rifornirli. E questa è la novità più importante. Da parte sua, la sinistra preannuncia già battaglia, visto che a suo parere le norme attuali sono fin troppo lacunose e permissive. La consigliera agli Stati socialista, Franziska Roth. Ora questa proposta vuole aumentare ulteriormente tali lacune, il che è inaccettabile. Se questo progetto verrà approvato, credo che un'ampia coalizione lancerà un referendum. Il dibattito si presenta, insomma, infuocato.
Intanto soddisfazione per questa soluzione elaborata a livello politico è stata espressa da Stefan Bruppbacher, il direttore di SwissMEM, che è l'associazione mantello dell'industria tecnologica. Sentiamo quanto ha detto ai colleghi di Radio SRF.
Speriamo che questa sia la soluzione, perché le nostre aziende non possono più vendere sistemi di difesa all'estero e in una situazione grave all'estero anche la capacità di fornire componenti è sottoposta a un controllo massiccio e non è più garantita. Ciò significa che le nostre aziende non possono più entrare nelle catene di fornitura e questo nuoce anche alla sicurezza della Svizzera, perché senza la nostra industria bellica anche il nostro paese non può farcela.
Il direttore di SwissMEM, Stefan Bruppbacher. Gli azionisti di Tesla hanno approvato con il 75% dei voti un piano di remunerazione per il suo patron Elon Musk, che prevede un compenso fino a mille miliardi di dollari nel caso in cui dovesse raggiungere una serie di obiettivi illustrati pure ieri sull'arco dei prossimi 10 anni. L'obiettivo centrale è il raggiungimento graduale di una capitalizzazione borsistica della società di 8 mila miliardi di dollari contro i 1000 attuali. A Musk Musk andrebbe il 15% circa delle azioni, che corrisponde appunto ai 1.000 miliardi in questione. Il suo ritiro è una grande cosa per l'America. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito alla notizia dell'addio alla politica di Nancy Pelosi, la prima donna a ricoprire il ruolo di speaker della Camera dei Rappresentanti. Nipote di emigranti dall'Italia meridionale, icona femminista e progressista, Nancy Pelosi si ritirerà l'anno prossimo, e questo dopo quasi 40 anni di impegno politico. Da Washington, il corrispondente Andrea Vosti.
Nancy Pelosi annuncia il suo ritiro dalla politica con un video messaggio alla sua città adottiva, San Francisco.
Thank you, San Francisco, for trusting me to be your voice in Congress.
Nata a Baltimora, genitori italoamericani, democratica, nel 2007 Nancy Pelosi scrive una pagina di storia della politica statunitense, diventando la prima speaker donna della Camera dei Rappresentanti.
For our daughters and our granddaughters, today we have broken the marble ceiling.
Il soffitto di marmo è caduto, annuncia trionfante la neo speaker, la terza carica istituzionale più alta dopo il presidente e il vicepresidente. Con il passare degli anni, Nancy Pelosi accumula un potere e un prestigio senza rivali nella Washington democratica. Le sue doti di stratega e di abilissima fundraiser diventano leggendarie, quasi quanto la sua divisa, tailleur firmati e tacchi a spillo.
The yeas are 220, the bill is passed.
Durante la presidenza Obama, Pelosi contribuisce al passaggio di Obamacare, la riforma che estende la copertura sanitaria a decine di milioni di cittadini americani. Ma Nancy Pelosi diventa, negli ultimi anni, anche il simbolo dell'opposizione a Donald Trump. Rieletta una seconda volta speaker nel 2019, Pelosi straccia platealmente davanti alle telecamere una copia del discorso di Trump sullo Stato dell'Unione.
Nancy D'Alessandro Pelosi will go down in history as the greatest speaker of all time.
Sarà ricordata come la migliore speaker della storia, ha commentato il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, decisamente sprezzanti le parole di Donald Trump, che l'ha definita corrotta e terribile. Un disprezzo pubblicamente corrisposto. Nella sua ultima intervista, Nancy Pelosi ha bollato Trump come l'uomo peggiore al mondo.
You think he's the worst thing on the face of the earth?
I do, yeah, I do.
Why is that?
Perché il nostro presidente, ma non ha rispetto per la Costituzione, ha chiosato gelida l'ex speaker della Camera.
Because he's the president of the United States and he does not honor the Constitution of the United States.
Il Kazakistan ha aderito agli accordi di Abramo, volti a promuovere la stabilità in Medio Oriente e normalizzare le relazioni tra Israele e diversi paesi musulmani, con la mediazione degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha salutato la notizia, affermando che numerosi altri paesi desiderano unirsi agli accordi già sottoscritti da Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan. Sudan, dove si intravede un primo spiraglio di pace. Le milizie paramilitari che combattono contro l'esercito governativo hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di una tregua umanitaria. Il drammatico conflitto interno in più di 2 anni ha causato decine di migliaia di morti e oltre 12 milioni di sfollati. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
L'annuncio è avvenuto dopo pochi giorni dalla definitiva conquista della città di El-Fasher nella devastata regione orientale del Darfur, caduta dopo 18 giorni di assedio. Le forze di supporto rapido, l'esercito paramilitare che dall'aprile 2023 combatte una feroce guerra per il potere contro il governo del generale Al-Burhan, ha dichiarato di aver accettato la proposta di un cessate il fuoco per la gravissima situazione umanitaria nel paese. El-Fasher è ormai ridotta a un terzo della popolazione, tra morti e sfollati, con i 400.000 abitanti rimasti che versano in condizioni di salute a dir poco disperate. Recentemente, l'Osservatorio Globale sulla Fame, sostenuto dall'ONU, ha confermato le condizioni di carestia nella città, dove ogni giorno almeno 3 bambini muoiono di malnutrizione. La decisione del leader dell'esercito paramilitare, Mohamed Dagalo, arriva anche in seguito alle denunce delle organizzazioni internazionali di uccisioni di massa, abusi e violenze perpetrati sui cittadini da parte dei suoi soldati. Pur negando le accuse, le forze di supporto rapido hanno ammesso che sono state commesse violazioni da parte di singoli militari e che per questo sono stati operati diversi arresti. Intanto il consigliere statunitense per gli affari africani, Massad Boulos, ha confermato che Washington, nel suo ruolo di mediazione insieme con Egitto, Arabia Saudita ed Emirati, sta collaborando anche con l'esercito sudanese per raggiungere la tregua umanitaria. Si attende ora una dichiarazione dal governo di Khartoum.
È iniziato ieri il vertice dei leader del mondo per la Coppa 30 a Belém in Brasile. Partecipano 143 delegazioni e ci saranno 57 capi di Stato e 39 ministri. A 10 anni dalla firma dell'accordo di Parigi si fa dunque il punto su quanto realizzato finora e si guarda al futuro affrontando alcune questioni chiave come la transizione energetica e le emissioni di gas serra. La nostra collaboratrice dal Brasile, Maria Zuppello.
Sul riscaldamento globale, il mondo ha fallito. È questo il messaggio che arriva dalla riunione dei leader mondiali per la COP30 a Belém, in Brasile. Per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenuto ieri nella prima giornata di discussione, è necessario un cambio di rotta.
Presidente Lula, you have called this the...
Presidente Lula, lei ha definito questa la COP della verità. La dura verità è che non siamo riusciti a garantire di restare al di sotto del limite di 1,5 gradi, ha detto Guterres, riferendosi all'obiettivo definito dall'accordo di Parigi del 2015 per contenere il riscaldamento globale. Molti paesi finora non hanno aggiornato i piani nazionali per il clima in cui si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra. Mancano all'appello proprio quelli che più ne producono, come gli Stati Uniti di Donald Trump, assente all'evento. Stati Uniti che quest'anno si sono ritirati dall'accordo di Parigi. Nonostante le nostre difficoltà e contraddizioni, abbiamo bisogno di una tabella di marcia per pianificare in modo strutturato l'inversione della deforestazione, superare la dipendenza dai combustibili fossili e mobilitare le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi, ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. In questa COP30 il Brasile propone la tassazione delle grandi ricchezze da usare per il finanziamento climatico e anche un fondo per le foreste tropicali, per l'equivalente di 100 miliardi di franchi svizzeri, a difesa delle foreste, a partire dall'Amazzonia.
E proprio questo fondo per le foreste tropicali sta iniziando a prendere forma. La Norvegia, ad esempio, ha promesso un versamento di 3 miliardi di dollari, mentre la Francia ed altri paesi europei, tra cui Germania e Regno Unito, investiranno 2,5 miliardi per preservare il bacino del fiume Congo, la cosiddetta Amazzonia africana. Primo caso stagionale di influenza aviaria in Svizzera. Sul lago di Bien un'oca selvatica è risultata contaminata. Un'ordinanza dell'Ufficio federale fissa le regole per evitare il diffondersi della malattia. Lucia Mottini.
Sono misure che riguardano soprattutto chi alleva pollame in una fascia di 3 chilometri comprendente le rive dei laghi di Bien, Morat e Neuchâtel. In particolare occorre evitare che gli uccelli di allevamento entrino in contatto con quelli selvatici. Questo primo caso stagionale non è una sorpresa per l'Ufficio federale di veterinaria, ci spiega la sua portavoce. L'aviaria è già diffusa in Europa centrale e con la migrazione degli uccelli c'era da aspettarselo. La sorveglianza era già stata accentuata e questo ha permesso di individuare velocemente l'uccello morto e emanare l'ordinanza in tempi rapidi. Oltre all'obbligo di proteggere il pollame nell'area dei Tre Laghi, viene raccomandato agli allevatori di tutta la Svizzera di rafforzare le misure di igiene e di sorvegliare l'insorgere di possibili sintomi. Si spera così di evitare il diffondersi della malattia. Una malattia, ricorda Sara Kamenisch dell'USAF, che può contagiare gli umani solo attraverso uno stretto contatto non protetto con i volatili malati. La popolazione quindi non deve temere il contagio, ma nel caso ci si imbatta in un uccello morto, è importante non toccarlo e segnalarlo al guardiacaccia o alla polizia. L'ordinanza rimarrà in vigore fino alla fine di marzo.
La Fondazione CH ogni anno premia personalità che si sono distinte per un forte impegno a favore della Svizzera federale. E quest'anno il premio per il federalismo è andato a un gioco per avvicinare i giovani alla politica. Aaron Guidotti.
Gioco e politica, due parole che probabilmente nessuno associerebbe. Si opterebbe piuttosto per politica e noia, politica e problemi, politica e rabbia, per non dire peggio. Il progetto Gioca alla politica, ideato dall'associazione Scuola Berna, invece ha riscosso molto successo tra i ragazzi, tanto da meritare il premio per il federalismo 2025. Ma in cosa consiste? Alcune classi di scuola media provenienti da tutta la Svizzera simulano il processo politico, fondano un partito in classe a acquisiscono le conoscenze di base sulla democrazia svizzera e propongono delle iniziative. Poi si va a Berna, sui banchi del Consiglio nazionale, dove si incontrano altre classi, quindi altri partiti, si discute delle iniziative, si dibatte, si vota.
Gioca la politica come strumento innovativo per avvicinare i giovani al funzionamento della democrazia attraverso il gioco di ruolo, rendendo la politica comprensibile e concreta.
Ci spiega la consigliera nazionale Delphine Klopfenstein-Brugini, co-direttrice del gioco.
Coinvolgere i cittadini fin dalla giovane età è essenziale per contrastare l'astensionismo e rafforzare una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica.
Il progetto ha ottenuto il consenso unanime della giuria. Anche per i giurati contribuisce in modo esemplare a rendere comprensibile la politica e a trasmettere i valori democratici.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.